Marte.
Lunedì amaro per il Napoli che non approfitta del Cagliari e manca una vittoria fondamentale. Addio Champions, ma ora è a rischio anche l'Europa.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti, questa è Radio Marte ed è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, come di consueto l'appuntamento dalle 20 alle 21 dedicato al Napoli. Lo dicevamo nel lancio della trasmissione di questa sera, è un lunedì amaro per tutti i tifosi del Napoli che dopo essersi illusi per una vittoria che sembrava oramai agguantata da parte del Napoli, anche se in maniera magari stentata, in maniera assai difficoltosa, con una personalità ancora tutta da trovare, da decifrare, però sembrava una vittoria oramai acquisita, e poi a 30 secondi dal triplice fischio dell'arbitro invece si è vista rimontare da un Cagliari che ci ha creduto fino all'ultimo minuto, ma che è anche andato in pareggio davvero con un'azione clamorosa, con un svarione difensivo da parte di Juan Jesus. Qualcuno ha ravvisato anche delle responsabilità in Alex Meret. Insomma, comunque un pareggio evitabilissimo, sarebbe stato fondamentale per gli azzurri riuscire a portare a casa i tre punti, non ci sono riusciti. Sembra una stagione maledetta questa del Napoli, e il terzo allenatore che si è seduto sulla panchina degli azzurri ha individuato il problema. Pare che si tratti appunto solo ed esclusivamente di un problema di tipo mentale, lo dicono anche i dati fisici, non c'entra più la condizione atletica. Il Napoli, anche con Mazzari, lo abbiamo detto anche a questi microfoni nel corso delle passate settimane, il Napoli era un Napoli reattivo, ha vinto spesso o comunque ha pareggiato, è riuscito a strappare qualche punto nella zona Mazzari, quindi al termine delle partite. Significa che la condizione atletica c'è e recuperata, non però quella mentale. Buonasera a tutti, lo dicevamo, al microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani. 339-666-9990 è questo il numero al quale inviare tutti quanti i vostri WhatsApp, perché io oggi vi chiedo che cosa salvereste della partita di Cagliari. Io lo so che è una domanda complicata, ma non vi voglio fare più la domanda cosa vi aspettate dalla prossima partita, perché sarebbe un disastro. Portereste qualcosa della partita di Cagliari? Se sì, che cosa, da chi o da cosa ripartireste per provare ad agguantare almeno una vittoria contro il Sassuolo, che tra l'altro ha cambiato allenatore, quindi sarà anche complicato immaginare come verrà disposto in campo e che tipo di partita andrà a fare. Dicevamo 339-666-9990, ma noi vogliamo subito al telefono e chiediamo il parere al nostro primo ospite, che in realtà è un padrone di casa, nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera. Fai bene non fare cosa vi aspettate, perché non ti rispondo.
No, guarda, non lo voglio neanche sapere, perché ci possiamo aspettare solo cose non entusiasmanti, insomma, se vogliamo aderire al senso di realtà. Ecco.
Io salvo Osimhen. Sono un po' scontato, banale, ma due partite, due gol, mi sembra insomma che abbia confermato di essere fondamentale. Bisogna ripartire da lui e vedremo insomma che tipo di Napoli ci sarà a questo punto, che contraccolpo avrà avuto il pareggio di Luombo al 96esimo con quel brutto errore difensivo preceduto da altri due errori sono costati al Napoli il 2-0, perché anche quelli li metto, quello del gol è più grave, però non aver chiuso la partita è stato diciamo un altro errore fondamentale, perché col 2-0 ti eri messo, diciamo, il Napoli si sarebbe messo in carrozza a conquistare tre punti che sarebbero stati importanti, considerando che adesso per esempio la Roma sta vincendo col Torino, quindi sì, non avresti perso altro terreno nei confronti della Roma. Le squadre che sono davanti al Napoli sono tante e è davvero, risulta difficile pensare in questo momento ad una rimonta, dobbiamo essere onesti.
Allora, amnesie difensive, l'abbiamo detto, ma hai detto anche molto bene tu, tanto egoismo in fase di attacco, soprattutto per quanto riguarda poi l'ultimo passaggio, il tiro in porta. I protagonisti assoluti in negativo sono stati in questo caso Politano prima e poi Simeone, ma Che cosa sta succedendo? Il problema è mentale, ha detto Calzona, ma come se ne esce? Ci vuole un mental coach per questi ragazzi?
Non lo so come se ne esca provando a lavorare con tranquillità, a ridare certezze e infilando qualche risultato. La vittoria di ieri sarebbe stata fondamentale a livello di fiducia, perché pur come dicevi tu, pur non giocando benissimo, perché il primo tempo obiettivamente è stato bruttino del Napoli, avresti ritrovato fiducia. Credo sia l'unico modo, ma non so se ci sia il tempo per uscirne, ti dico la verità, perché sei entrato in questo tunnel di contraddizioni, tre allenatori, tanti problemi. Ho letto poco fa, prima che tu mi chiamassi, delle dichiarazioni del procuratore di Quaraschelle, anche lui,
sì, anche lui
rinvia a giugno l'appuntamento con eventuali offerte. È chiaro che questa situazione, non essendo stata risolta dal Napoli, rappresenta un altro nero scoperto, no? Ne abbiamo parlato tanto di Quara, che ha giocato con il contratto, con uno stipendio, la metà di Demme, che poteva rappresentare un problema. I problemi sono tanti, ci si è illusi che fosse soltanto cambiando gli allenatori il Napoli sarebbe tornato quello dell'anno scorso, ma non è ovviamente stato questo. Non è stata questa la soluzione, fermo restando che Calzone è arrivato da pochissimo, ha fatto un allenamento prima del Barcellona, altri due prima di Cagliari, è una squadra che almeno segna e che almeno reagisce alle difficoltà, però è chiaro che non basta, è poco. Penso che il primo a saperlo sia l'allenatore stesso, che per provare, io di Champions non ne voglio parlare in questo momento, assurdo, sì. Ma anche per provare a fare la Europa League o la Conference League c'è bisogno di una continuità che in questo momento non hai, perché la Roma sta facendo risultati, vedremo più tardi Lazio e Fiorentina in un altro scontro diretto, Bologna e Atalanta non ne parlo neanche in questo momento, quindi anche per arrivare sesti o settimi c'è bisogno di uno scappo in avanti, che in questo momento è il Napoli.
Ma le altre cose, Pasquale, ovviamente stiamo parlando per pura ipotesi, e predizione del futuro, quindi, però col senno di poi fare una conference forse non sarebbe nemmeno il sogno né dei calciatori che sono in rosa né di chi dovrebbe poi venire, cioè si complica tanto anche la costruzione del Napoli del futuro, visto che oramai sembra impossibile qualificarsi alla prossima Champions.
Sì, da un lato è così, dall'altro lato comunque resti nel giro europeo, avendo tanti giocatori hai la possibilità di far ruotare i giocatori, perché è chiaro che senza Europa l'anno prossimo è rifondazione, ma anche a livello numerico, perché probabilmente giocando solo il campionato non devi avere 25 titolari, ne possono bastare di meno. Quindi sono due impostazioni di lavoro completamente diverse. Alla seconda ci siamo abituati poco, perché il Napoli da 13 anni ha sempre fatto l'Europa, e la possibilità di non farla in questo momento secondo me è concreta, e quindi può cambiare davvero tanto a livello di scenario, a livello di uomini, a livello di costruzione della squadra. Io mi auguro che presto ci saranno notizie sulla costruzione della prossima squadra, sugli architetti, sì. Non sui giocatori, perché no, però sugli architetti penso che questo debba essere la lezione per l'anno prossimo, onestamente. Un anno sbagliato dopo 13 di alto livello può anche capitare, però bisogna fare tesoro degli errori commessi, che sono stati tanti, e ripartire magari con puntando bene sugli architetti, perché che cambi la gestione di De Laurentiis io non ci credo, nel senso è sempre stata questa. L'errore fondamentale è stato sbagliare gli uomini, e quindi devi quantomeno individuare gli uomini giusti per la rinascita, che sia un allenatore nuovo, perché credo che si vada salvo miracoli verso un nuovo allenatore, e anche un rinforzo per quanto riguarda la dirigenza, il colpo inferto dall'addio di Cristiano Giuntoli secondo me non è stato attutito bene, perché l'attuale direttore sportivo è un professionista serio e tra l'altro è arrivato già a cose fatte, quindi magari costruire insieme a lui con un altro arrivo un team che possa dietro le quinte costruire una squadra con più senso.
Sì, con un senso logico, almeno che rispecchi i dettami dell'allenatore, del tipo di gioco che l'allenatore vuole proporre.
prezzo, insomma, l'ho scritto per domani, anche il famoso mercato di gennaio che avrebbe dovuto risollevare il Napoli, ha avuto un impatto negativo, cioè tranne Mazzocchi che è stato impiegato con continuità, l'unico che ha avuto un impatto positivo è stato Ngonge, ma poi si è infortunato, quindi credo che non ci sarà neanche col Sassuolo.
Ecco, infatti Pasquale, giusto, ma abbiamo veramente 10 secondi, proviamo ad abbozzare una formazione, ovviamente siamo già, è già giornata di antivigilia.
Credo torni Di Lorenzo, credo che Calzona debba decidere se dare un turno di riposo a Juan Jesus, se non avesse commesso quell'errore sarei stato più sicuro di un turno di riposo a Juan Jesus, potrebbe giocare Mario Rui, a centrocampo Traoré, insidia Zielinski, davanti le scelte ci sono perché Osimhen non credo si tocchi, bisogna decidere se confermare Raspadori o inserire Politano che è entrato nel secondo tempo male contro il Cagliari.
Ti ringraziamo Pasquale, ciao, ti leggiamo domani sulla Repubblica, ciao. Ovviamente domani tutti i collegamenti con Castelvolturno. Allora, 339-666-9990, ci state scrivendo in tantissimi, vi prometto che dopo la pubblicità inizio a leggere e ad ascoltare tutti i vostri vocali, a tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:18, questa è sempre Radio Marte, Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia Gigi Soriani, 339-666-9990, ma prima di leggere tutti i vostri WhatsApp io volo al telefono dove ho l'immenso piacere ed onore di ritrovare il direttore Italo Cucci. Bentornato su Marte, direttore.
Bentrovata, sono a tua disposizione.
E io ne sono veramente onoratissima, anche perché oggi mi sono detta chi posso chiamare per cercare di analizzare in maniera compiuta la situazione assolutamente schizofrenica di un Napoli in caduta libera, e mi è venuto subito il suo nome. Direttore, ma che sta succedendo al Napoli?
Noto psichiatra.
No, perché lei ne ha viste di situazioni strane e complicate.
Guarda, io non posso altro che ripetere quello che ho detto fin dall'inizio di questa sciagurata stagione. Quando, mi ricordo, credo a Bologna, ci fu una contestazione contro Garcia da parte di Vara e di altri giocatori di primo piano, io dissi a De Laurentiis di tenere duro, di non mollare subito, perché la mancanza di fiducia nell'allenatore anche da parte del presidente avrebbe creato dei problemi, e così è stato, e i giocatori hanno continuato la stessa scena con Mazzarri, il quale poi è sbagliato. Mazzarri è un amico e glielo dico con tutto il cuore questa cosa, ha sbagliato per non capire che doveva arrivare con la mano pesante, non con il tentativo di farsi amici i giocatori. I giocatori sono delle strane farfalle che ogni tanto si posano, e svegliarle è difficile, e così hanno continuato a sfarfallare fino a che poi è arrivato quest'altro allenatore, del quale avevo una certa fiducia perché ho sempre saputo che anche i grandi allenatori hanno nei loro secondi l'arma segreta per conquistare il cuore dei giocatori, e non è andata bene neanche quella. È difficile a questo punto riuscire a far tornare i conti, perché i giocatori sono padroni, ma gli manca la guida sicura, gli manca l'intelligenza del minuto in cui si deve capire cosa succede. Poi ti aggiungo il dettaglio, ma non faccio altro che ripetere le stesse cose. Non devono comprare dei giocatori sicure pedine delle loro nazionali, perché questo dramma si chiama anche Osimhen, l'hai perduto nel momento migliore, nel momento più difficile, no, migliore, e hai visto che appena è tornato ha fatto subito vedere chi è, ma a questo punto non basta pure lui. Succede, e qui chiudo la lunga chiacchierata, succede quello che è successo da sempre a tutti i club che non sono l'Inter, il Milan e la Juve quando vincono lo scudetto. L'anno dopo un dramma. Se tu vai a vedere la Sampdoria, la Fiorentina, il Verona, tutti quanti hanno pagato caro, anche il mio Bologna, poraccio. tutte hanno pagato caro un momento di gloria che, se non sei pronto a coltivarla come si deve, ti porta alla rovina.
Ed è esattamente quello che sta accadendo rovinosamente al Napoli. Direttore, come però si può aggiustare, ovviamente non per la stagione in corso ma per la prossima, la programmazione del Napoli? Partire da che cosa? Da quale ruolo? Dall'allenatore? Da un DS con maggiore personalità? Oppure da una figura dirigenziale che sia in grado di fare da tramite tra squadra e dirigenza? Perché
no,
davvero?
Io credo che debba ripartire da come è ripartito per vincere lo scudetto, liberando il campo di giocatori anche impegnativi, anche importanti. Oh, stavolta c'è anche da fare un mucchio di soldi, diciamo la verità. Quindi non è una disgrazia per chi ha una società, e per l'amico De Laurentiis non è sicuramente una disgrazia, ma nel caso specifico un ricambio forte è utile al di fuori di quello che può essere il guadagno che ne viene, ma è utile, come è stato quando si è rinunciato a Insigne, agli altri, quando se ne è andati, ti ricordi, Mertens, sembrava che fosse la fine del mondo, è venuta fuori la squadra scudetto. Si fa così perché è inevitabile fare così, e questo è un discorso che sta pagando anche la Juve, che non ha cambiato quando era il momento, e adesso per sua fortuna sta mettendo in campo tanti giovanotti, e l'anno prossimo potrà competere con tutte. Già adesso fa la sua parte, ma potrà guardare anche al futuro perché ha fatto delle scelte giovani.
Allora, direttore, l'ultima per lei. A parte che ci sono tanti messaggi al suo indirizzo, un nostro amico dice: bene o male, beato il direttore che abita a Pantelleria, vorrei stare al suo posto. Quindi la invidiano e non ne fanno mistero. Mi sembra un fatto corretto e trasparente, insomma. Però, direttore, tornando seri, possibilità di qualificazione in Champions per me quasi nulle. Ovviamente chiedo anche la sua, perché ci chiedono di rivolgerle questa domanda, e soprattutto fiducia per la programmazione della prossima stagione.
Beh, sono molto preoccupato perché il Napoli ha ancora la possibilità di dar fastidio al mio Bologna.
Vi vediamo proprio lontani, però.
È lì che si è trovato in questa situazione. No, ma c'è ancora molto da fare, molto da fare. Potrei sbilanciarmi guardando l'Inter e dire che probabilmente lo scudetto è già cosa fatta, perché l'Inter marcia in un'altra maniera, come il Napoli l'anno scorso. Tanto abbiamo visto cosa succede a certi livelli, ma per la zona Champions c'è ancora molto 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 da fare, perché c'è la Lazio, perché c'è la Roma, perché c'è l'Atalanta, perché c'è il Bologna, perché c'è anche il Napoli, perché i punti ci sono ancora.
Speriamo, insomma, perché qui si è persa un po' la fiducia, soprattutto per le prestazioni, al di là dei risultati, ma sono proprio le prestazioni, il modo in cui i calciatori scendono in campo, che non danno adito a sperare troppo, a riporre troppo speranza.
Ma chi ai tuoi amici che si godono lo scudetto che hanno vinto?
Questo sicuramente.
Cioè, pensate, io sto scrivendo adesso, dopo 60 anni che lo scudetto bellissimo, me lo godo ancora, Santa Madonna, passati 60 anni.
No, ma questo ce lo godremo a lungo, devo dire. Dai. Perché poi Napoli non dimentica le cose belle, bisogna dirlo questo.
Mi raccomando.
Grazie, direttore, ciao, davvero, grazie per questa chiacchierata. Allora, io veramente sono sempre felicissima quando ho modo di sentire, di ascoltare il parere di Italo Cucci, che è persona che stimo veramente tantissimo e professionista veramente di tutto rispetto. Mi confortano anche in questo parere tutti i vostri messaggi al 339-666-9990, ed è proprio a questi messaggi che ora voglio dare spazio, perché siete tantissimi. Emanuela, ciao, sono Pasquale. Allora, se come si è detto è un problema mentale, a questo punto non ci voleva un allenatore ma ci voleva uno psicologo. In realtà non è neanche tanto una battuta. Io credo che fondamentalmente in una squadra probabilmente si possano attraversare momenti di difficoltà. Quando questi momenti di difficoltà sono così protratti e lunghi nel tempo, probabilmente la figura di un mental coach, di uno psicologo, non sarebbe poi così sbagliata. Servirebbe servirebbe anche a chi non pratica sport molto spesso, e lo dico con grande onestà, per ritrovare serenità. Quindi per quale motivo non darlo ai calciatori? Abbiamo cambiato 3 allenatori, quindi io direi che il problema sicuramente non è da rintracciare sulla panchina, su chi guida la panchina. Salvo solo Raspadori, così Josué, era la domanda che avevamo posto ad inizio programma: cosa salvate della prestazione contro il Cagliari o chi? E appunto il nostro amico dice: salvo solo Raspadori. Poi abbiamo: buonasera, ma vista la tristezza di Kvaratskhelia non si può partire con Lindstrom? Così Alessandro. Alessandro, la tristezza di Kvaratskhelia è un po' la fotografia della tristezza di tutto il Napoli. Io ho davvero una grandissima difficoltà, ma non per qualunquismo, perché non mi voglio assumere responsabilità di quello che penso, ma è molto complicato dare la croce su un unico calciatore, che può essere Juan Jesus, che può essere Kvaratskhelia. Sono i giocatori che magari stanno rendendo al di sotto delle loro possibilità, e non mi riferisco qui a Juan Jesus, perché Juan Jesus era il quarto, se non il quinto difensore centrale nell'anno dello scudetto, quindi adesso fargliele giocare tutte non credo che sia una sua responsabilità specifica, quella magari di non essere preparato, pronto per poterle giocare tutte, perché non era stato scelto, almeno non era stato preso inizialmente con questo tipo di approccio e per questo tipo di scopo qui. E insomma, il mercato del Napoli è stato sbagliatissimo in estate, soprattutto perché c'era il bisogno di un vice, cioè di un sostituto di Kim. La partenza di Kim era fatto noto, conosciuto oramai da mesi. Non riesco a capire per quale motivo non si sia intervenuto in quel ruolo, e non lo si sia fatto con compattezza e con decisione neanche a gennaio, perché tanto un difensore centrale di qualità sarebbe servito anche a qualsiasi allenatore si sarebbe poi seduto sulla panchina del Napoli la prossima estate. Quindi tristezza di Kvaratskhelia, sì. Lindstrom ha fatto bene come vice Kvara contro il Barcellona nei minuti che ha avuto a disposizione. Togliere Kvara è sempre una responsabilità, però io direi che abbiamo un allenatore in panchina che mostra di avere tanto coraggio, come è giusto che sia. Ascoltiamo il messaggio della nostra amica Rosaria dal Vomero.
Grazie Emanuele Acciata. Rosaria, sempre forza Napoli. Sempre. Sì, Osimhen è il pilastro del Napoli. Senza Osimhen con la squadra non lo so che succede quando non ci sta Osimhen. Ci sta proprio la voglia di vedere la partita fino alla fine. Ciao, un abbraccio da me.
È vero Rosaria, Osimhen due partite, due gol, e tra l'altro bisogna dire non è neanche in una condizione atletica strabiliante, dal momento che viene da 7 partite in Coppa d'Africa, e lo ricordiamo tutti come tornava dalla Coppa d'Africa non solo lo stesso Osimhen, ma ai tempi anche Koulibaly, lo stesso Anguissa, che non sta rendendo ai suoi livelli e che è molto discontinuo, in realtà lo era anche un po' prima della Coppa d'Africa. Però davvero una stagione dove è complicato vedere e diciamo andare a trovare un giocatore che si stia esprimendo secondo i suoi standard, o almeno gli standard mostrati nella passata stagione. Ancora tantissimi messaggi al 339-666-9990, ma noi vogliamo in pubblicità giusto qualche istante e torniamo da voi, aspettateci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio come sempre, solo su Radio Marte, al microfono Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani. 339-666-9990, tantissimi vostri messaggi al nostro canale WhatsApp, al nostro numero WhatsApp. Giocatori senza carattere nei ruoli fondamentali fanno disastri, vedasi Meret, Rachmani e Juan Jesus. Sono veramente stanco ed esausto di vedere questo Napoli, fossi in calzona cambierei tutta la difesa, dal portiere muto ai due centrali, vera debolezza di una squadra allo sbando. Così Bruno da Cagliari. Poi c'è buonasera Emanuela, Sergio da Casalnuovo. Dopo ieri non salvo nessuno, ma dare tutta la colpa a Juan Jesus credo che sia esagerato. La colpa è di tutti. Io metterei i non titolari per dare una scossa ai titolari. Peggio della mezzanotte, nu po' venì. Sempre forza Napoli. E proprio questa riflessione voglio girarla al nostro prossimo ospite. Sono contentissima di riavere i microfoni di Radio Marte il direttore sportivo Pietro Lo Monaco. Bentornato direttore.
Buonasera a tutti.
Allora, direttore, dare tutta la colpa a Juan Jesus, addirittura il calciatore ha dovuto bloccare, limitare i commenti perché gli arrivavano improperi di tutti i tipi, minacce e addirittura auguri di morte, veramente qualcosa di straordinariamente aberrante, ma dare tutta la colpa a Juan Jesus non è un po', anzi molto, ma molto fuorviante, dal momento che poi tutta la squadra non ha girato come avrebbe dovuto?
Ragazzi, io, mi sembra veramente irreale una cosa del genere, no? A parte che non si può pretendere lo spirito di analisi critica da parte dei leoncini da tastiera, no? Sì. Questo non lo si può pretendere, perché se avessero spirito critico capirebbero perfettamente che questa stagione è figlia di una programmazione sballata, catastrofica, non so quale termine si possa usare più, ma giustificata solo dal fatto che chi ha pensato una cosa del genere non capisce nulla di calcio, è praticamente allo stato brado proprio, e purtroppo ha la presunzione invece di sapere il calcio com'è. D'altra parte, ripeto, quando si fanno questo tipo di cose, tre allenatori, perché questo è il terzo allenatore, no? Quando si susseguono le guide tecniche, ma le certezze dove sono? La squadra non ha certezze, è chiaro che ci hanno colpa anche i calciatori per aver avuto un rendimento molto al di sotto delle loro potenzialità e delle loro capacità, di quello che avevano fatto vedere l'anno scorso, ma l'anno scorso era una squadra organizzata, una squadra che esprimeva un signor calcio e valorizzava anche tutto l'organico. Questa è una squadra che non ha mai riempito i vuoti che si sono presentati quest'estate, quindi cosa c'entra prendersela con Juan Jesus? Il problema è generale, non è assolutamente un problema di uno, e parte dalla testa della società per finire agli allenatori che si sono susseguiti e continuare con i calciatori. Quindi è una stagione fallimentare, una stagione che bisogna stare solo attenti e cercare di chiuderla quanto meglio possibile, e poi dopo riprogrammare, ma a tutti i livelli, non soltanto come organico, ma anche come organico tecnico, staff. Napoli deve darsi una dimensione europea che gli compete e gli spetta.
Ed è proprio questa la domanda che le avrei fatto, direttore, perché ha parlato di progettualità fallimentare per l'anno in corso, per la stagione in corso, però è proprio adesso il momento di cominciare a pensare al futuro, forse era il caso di farlo, e spero che sia stato fatto già da qualche mese, a partire dal nuovo allenatore, nuovo progetto tecnico. Ma secondo lei quali altre figure servono al Napoli, alla società sportiva Calcio Napoli?
In primis una direzione tecnica, che sia una direzione tecnica di spessore e che possa avere la gestione, la capacità di agire in prima persona, quindi senza ingerenze, perché così, ma così deve essere, le società organizzate questo fanno, quindi in primis questo, poi chiaramente sarà il direttore sportivo stesso che indicherà il tecnico con relativo staff che sono chiamati a un progetto di rivalsa, di rinascita, chiamatelo come volete chiamarlo, ma di tale aspetto si tratta. Quindi tutto parte dalla direzione tecnica. Non si può pensare che tu progetti delle stagioni in prima persona, no? Alterando totalmente la sostanza delle cose. A Napoli si sono fatti, si sono portati dei ruoli che sono ruoli importanti, ma pur sempre dei ruoli di ricerca, di scrivania, di stare lì. Quello degli scouting lo si è portato a un livello di importanza primaria. Sì. E questo è un errore gravissimo che evidentemente fa parte della non conoscenza della materia. È inutile stare a parlare quando si parla di pressioni, di contestazioni, eccetera eccetera. Ma a cosa servono? Non servono assolutamente a niente. La situazione è questa, è una situazione figlia delle scelte fatte a suo tempo, e ora l'unico aspetto è sperare che la testa abbia compreso, abbia imparato la lezione, abbia compreso e si dia da fare per cercare di dare un assetto europeo al Napoli, perché ripeto, io penso che il Napoli meriti di avere un assetto di questo tipo.
Quanto si complica in termini di competitività la costruzione della squadra per la prossima stagione in mancanza della qualificazione in zona Champions?
Si complica perché quando vai a prendere i giocatori, chiaramente il disputare le competizioni europee è sicuramente un titolo preferenziale, se lo vogliamo chiamare così, no?
Sì.
Però il Napoli, ripeto, ha la sua l'appeal della piazza, credetemi, è una delle piazze più ambite Napoli, quindi certo stona poi dopo quando si spargono le voci, il presidente fa le ingerenze, il presidente vuole comandare lui, il presidente vuole fare l'allenatore, cioè, questo stona perché gli allenatori ci pensano un pochino di più prima di accettare i giocatori, e quindi questo diventa un deterrente negativo. Invece il Napoli deve costruire una società che sia di riferimento, che sia un punto di riferimento.
Esattamente così. Le giro in chiusura il messaggio di Giovannino Grandarabbia, nostro affezionatissimo ascoltatore. Dice: se quest'anno calcistico è orrido, non avete idea di ciò che ci aspetta nei prossimi anni con De Laurentiis. Ho capito che anche Kvara è in uscita, Conte non si è accordato e Palladino il prossimo Carneade con ridimensionamento tecnico certo. I giocatori saranno in grossa parte quelli arrivati finora più i rientri dai prestiti. È una situazione da fine del mondo, uno scenario un po' apocalittico, oppure secondo lei è aderente a quello che potrebbe
accadere? No, Emanuele, come si sta progettando e si sta dipanando la stagione, è chiaramente quella prossima sarà una stagione di ricostruzione,
sì.
Perché alla fine vale il concetto: se non raggiungi nessuno degli obiettivi che hai della stagione fallimentare, e chiaramente sei costretto a fare delle considerazioni sui giocatori, sui tecnici, su tutti, e quindi devi poi darti da fare, cercare di riprendere il terreno che hai perso quest'anno costruendo una società, da un punto di vista tecnico parlo io, affidabile, perché da un punto di vista amministrativo il Napoli forse da sotto l'aspetto amministrativo è una delle società che meglio ha fatto, e questo bisogna dare atto al presidente del Napoli, perché è stato bravissimo a mettere in piedi una società amministrativamente parlando di grande spessore, ma mi auguro poi che la ragione lo aiuti a pensare che una cosa è il discorso amministrativo e una cosa è la cosa tecnica, sono due cose diverse.
Direttore, due nomi da cui ripartirebbe per la partita contro il Sassuolo, tenendo d'occhio quanto accaduto col Cagliari.
Il Sassuolo in piena crisi, quando c'è la crisi, quando c'è il cambio del tecnico, evidentemente vuol dire che c'è crisi, a meno che non ci sia un moto di rivalsa della squadra per dimostrare al nuovo tecnico che è una squadra che c'è. Io penso che Napoli deve farla propria questa partita, no? Se dovesse ciccare anche questa partita, lo scenario che già di per sé è critico diventa
drammatico sportivamente.
Perfetto. Quindi è una partita che va giocata proprio col coltello fra i denti per cercare di portare a casa tre punti che potrebbero anche in qualche modo dare un pochino di serenità per poi continuare.
Speriamo, vedremo cosa dirà il campo. Nel frattempo la ringraziamo, direttore, per essere stato con noi. Grazie.
Buona serata, arrivederci.
Grazie al direttore Pietro Lomonaco. 339-666-9990, tantissimi messaggi. Daniele chiama, Maurizio risponde. Saluti Sebastiano da Siracusa. Ti riferisci a Maurizio Sarri? Non so, penso ti riferisca a lui, in previsione della prossima stagione. Se ho sbagliato ad interpretare il messaggio, chiedo scusa, mandami delucidazioni. Poi praticamente abbiamo il messaggio vocale di un nostro ascoltatore, sentiamolo.
Emanuela, ciao, sono Marco da Secondigliano.
Allora, ciao Marco.
Io penso che questo pareggio contro il Cagliari sia anche colpa di Simeone, ti spiego anche perché. Quando Politano è tu per tu con il portiere, va a calciare in porta, c'era Simeone da solo, sì, libero, che sbraitava. E forse gli avrà detto anche qualcosa. Nell'azione successiva lo stesso Simeone compie lo stesso errore, perché ci stava Lindstrom da solo, libero, in area, che doveva solo appoggiare, sì, in rete. Quindi io do colpe sì a Joao Jesus, perché un professionista di quel livello, nemmeno io che ho giocato in promozione ho mai fatto un errore del genere. Metà colpe la do a Meret, perché deve leggere prima quella palla al 100%, a maggior ragione quando la palla sta rimbalzando hai tutto il tempo per uscire ancora, perché sono una frazione di secondi. Però la mia colpa è di Simeone, perché tu là chiudi la partita e l'arbitro può dare pure 25 minuti di recupero.
Beh, certo, era fondamentale chiuderla, non hai tutti i torti. Io ho difficoltà davvero a trovare un unico colpevole. Penso che il Napoli è in una crisi profondissima, penso che i calciatori siano stati considerati esenti da colpe per un po' troppo tempo. Mi ci metto anche io in mezzo, che avevo anche da questi microfoni spesso attribuito la responsabilità maggiore a Garcia. Poi però abbiamo visto che tre cambi allenatori, vabbè, Calzone è arrivato da 5 giorni, quindi io non lo metterei proprio in questo calderone, però anche con Mazzarri non hanno reso come avrebbero dovuto. Davvero troppi errori tecnici evitabilissimi, sia in difesa sia in fase di impostazione. È davvero una stagione horror, però come dice il direttore Pietro Lomonaco, non una stagione da dimenticare, ma una stagione di cui far tesoro per ripartire in maniera più competitiva, più convinta, più matura per il prossimo anno, perché c'è davvero da ricostruire, da rifondare, ed è veramente incredibile che stiamo parlando di tutto questo quando soltanto 7-8 mesi fa festeggiavamo uno scudetto che mancava a Napoli da 33 anni e pensavamo, narravamo dell'apertura possibile di un ciclo, no? Di un Napoli ad altissimi livelli, tra l'altro un Napoli ad alti livelli che c'è stato negli ultimi 13 anni sempre in Europa. Quindi davvero una stagione sbagliata, si deve ricominciare, non possiamo continuare a trovare colpevoli, li abbiamo individuati, gli stessi colpevoli si sono assunti le proprie responsabilità, ora però bisogna iniziare a costruire, a programmare in maniera seria dalla prossima stagione una rinascita azzurra, perché se lo merita il pubblico, se lo merita. Meritano questi tifosi che stanno seguendo e sostenendo la squadra pur vedendo spettacoli spesso inaccettabili o comunque poco comprensibili. Vogliamo in pubblicità. 339-666-9990, continuate a scriverci, torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati, questa è sempre Radio Marte ed è nella fattispecie Radio Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Abbiamo ancora meno di 15 minuti per poter analizzare la situazione del Napoli e soprattutto vivere quest'antivigilia di match Sassuolo-Napoli mercoledì, fischio d'inizio alle 18. 339-666-9990, Antonio ci scrive su WhatsApp di ieri, salvo la presentazione di Gianluca Gaetano, siamo sicuri che lui e Folonuscio valgano meno del chiodo Caiust? Gli errori sono imputabili solo all'ego smisurato di ADL, che ha voluto fare tutto lui l'estate scorsa non avendo le capacità di riparare agli errori nel mercato invernale. Il non affidarsi a gente competente gli costerà i milioni del mondialito e quelli di una Champions più remunerativa, che gli serva da lezione. Voglio la Conference. Vediamo che cosa ne pensa. Al telefono c'è già in collegamento il nostro prossimo ospite, diamo il bentornato a Manuel Parlato di Sport Italia e Canale 21. Ciao Manuel.
Ciao Manuela, un saluto a te e tutti i radioascoltatori.
Hai ascoltato il messaggio di Antonio, eh?
Antonio fa una sintesi perfetta, cioè non... poi la trasmissione come si chiama? Tiro al bersaglio, mi sembra un bersaglio facile qui, cioè nel senso è come sparare in questo momento sulla Croce Rossa, purtroppo, perché gli errori sono uno dietro l'altro, è una sequenza infinita di errori che vanno secondo me comunque a pareggiare i conti con quella che è stata la stagione dell'anno scorso, che l'anno scorso De Laurentiis comunque gli dobbiamo dar merito di aver vinto lo scudetto dopo 33 anni, questo sì. certamente gli dà un credito importante, perché vincere lo scudetto, ecco, dopo l'era Maradona penso che era complicato, però siamo sempre lì a dire e a raccontare quello che è una gestione, come dire, fallimentare, purtroppo dobbiamo dire, perché dopo che hai vinto lo scudetto devi saper gestire il successo, e sapevamo che era complicato gestire il successo, però non distruggere quello che poteva essere un progetto vincente, e De Laurentiis penso che ci sia riuscito. Guarda che era complicato secondo me riuscire a impegnarsi proprio a distruggere quello che si era costruito, ed è una sequenza di errori che inizia con purtroppo con Spalletti e con le scelte del primo allenatore. Si innescano dei meccanismi, come dire, sbagliati da un punto di vista gestionale, anche di contratti che sono stati offerti, quelli in scadenza a rinnovo ma a ribasso, e i campioni d'Italia, ecco, non gli si può chiedere questo quando poi dopo alla fine c'è un tormentone che dura dall'estate scorsa di Osimhen, che viene poi rinnovato a 10 milioni di euro, ma sappiamo che certo. Sostanzialmente si è trattato di un rinnovo fittizio, così come è impossibile pensare che Kvaratskhelia guadagni così poco nel Napoli. Beh, insomma, sono una serie di situazioni. Se poi aggiungiamo il mercato di estivo, dove sapevi bene che Kim sarebbe andato via, cioè continuiamo a raccontare la stessa cosa. Il problema è che non se ne esce fuori, perché anche la prestazione di Cagliari, io capisco che uno se la possa prendere con Juan Jesus perché l'errore è clamoroso, però Juan Jesus sta facendo il titolare in campionato, sì, in Champions, no. Quando l'anno scorso era praticamente una riserva, con tutto il rispetto, ed era arrivato per fare addirittura, io ricordo bene, l'alternativa a Mario Lui sulla corsia sinistra, ed eventualmente il quinto centrale, cioè, quindi, come dire, stiamo parlando di uno che sta facendo gli straordinari, e mi sembra anche ingiusto sparare su di lui quando ci sono degli infiniti errori di mercato. Anche Micheli e Meluso possiamo dire che hanno lavorato male, ma hanno lavorato male perché non c'è la delega da parte del presidente, che ha preso tutte le decisioni lui dall'inizio fino alla fine.
Tra l'altro, presidente, che ha anche detto a più riprese di aver chiamato Mazzarri chiedendogli però di mettere in campo un 4-3-3, quindi un'ingerenza da un certo punto di vista in una materia che non lo riguarda poi così da vicino. Capisco che la squadra sia stata costruita per questo, anche se con qualche acquisto poco chiaro, poco logico, però non si può dire ad un allenatore come schierare i calciatori.
No, vabbè, questa è una cosa che sappiamo anche in conferenza stampa, conferenze stampa a cui abbiamo assistito anche nemmeno qualche tempo fa, cioè sempre uno fa la domanda all'allenatore, interviene il presidente, che comunque deve pensare a tenere i conti a posto del numero uno in questo, ma quest'anno sta facendo disastri, anche perché Mazzarri secondo me è venuto, ma ci ha raccontato una cosa molto probabilmente che era stata una convinzione ulteriore che gli aveva messo in testa il presidente De Laurentiis, di continuare col 4-3-3. Esatto. Poi la confusione è stata totale, perché i giocatori secondo me già erano andati in confusione rispetto a un 4-3-3 che come modello di gioco, come concetti di gioco non assomigliava per nulla a quello di Spalletti. Dopodiché è arrivato Mazzarri, adesso Calzona sta cercando di rimettere le cose a posto, non ha la bacchetta magica. Il problema è che il Napoli è a 11 punti dalla Champions e rischia seriamente di perdere le coppe nella prossima stagione. Questo è il problema più importante, perché pesa come un macigno, secondo me, anche quel pareggio con l'Union Berlino, perché il mondiale per club poteva essere raggiunto in qualche modo con una vittoria, se ricordi bene quella partita come è andata. Adesso è una rincorsa in cui devi superare il turno col Barcellona, devi andare a vincere a Barcellona,
e devi necessariamente pareggiare in una delle due partite quarti di finale se tutto dovesse andare bene. Mi sembra, come dire, un'impresa complicata rispetto al Napoli che vediamo oggi giocare.
Esattamente così. Daniele Davolla ti chiede, quindi significa che il rinnovo di Politano è stato giusto secondo te?
No, ma anche non è il rinnovo di Politano, non è il rinnovo, è la gestione complessiva.
Esatto.
Cioè anche il rinnovo di Politano è stato un po' tardivo, cioè nel senso che si è tirato per le lunghe. È il problema di una gestione sbagliata nei rinnovi di contratto. Zielinski era una situazione che si doveva risolvere quest'estate, non la dovevi trascinare.
Sì.
Così come anche altri rinnovi, così come adesso ci stiamo trascinando e sono preoccupato il prolungamento di contratto di Kvaratskhelia. Oggi ha parlato il suo procuratore e non fa presagire nulla di buono, perché le offerte per Kvaratskhelia ci sono. Non vorrei che poi alla fine arrivi un'offerta importante e dopo Osimhen si vende anche Kvaratskhelia, magari perché il Napoli non riesce a centrare le coppe. Questo non deve essere, ecco, l'alibi di De Laurentiis in questo momento, che potrebbe diventare addirittura un alibi il fatto di non andare in coppa, di non partecipare alle coppe, con la scusa di abbassare ulteriormente il tetto ingaggi. No, il Napoli deve ripartire con un progetto serio. C'è preoccupazione per il presente, ma c'è preoccupazione per il futuro. De Laurentiis deve fare qualcosa in questo senso qui, deve ampliare il management, deve contornarsi di persone che abbiano esperienza, e lo stiamo dicendo non da adesso, lo stiamo dicendo da diverso tempo. L'organigramma del Napoli deve allargarsi a persone, a personaggi che abbiano spessore e personalità anche per stare, come dire, allo stesso livello di De Laurentiis. No, come Micheli e Meluso, che quando De Laurentiis stava per far firmare il contratto a Calzona erano a Castorno, cioè nel senso che se io sono il direttore sportivo sto insieme al presidente con il nuovo allenatore, non che sto a Castelvolturno con l'allenatore che sta per essere esonerato. Vuol dire che io sono fuori dai giochi, cioè come dire, non conto nulla. Allora anche da questo punto di vista è una gestione che non va bene.
È così, allora più fiducioso, io ho davvero quasi imbarazzo a chiedere se si è fiduciosi per la partita successiva visto il trend del Napoli, però insomma no. Cosa ti aspetti da questo Sassuolo-Napoli contro una squadra che tra l'altro in crisi ha cambiato allenatore?
Sì, appunto, allora adesso sono i calciatori che ci devono mettere dell'oro, devono tirare fuori l'orgoglio, ma guarda, la partita di ieri è la fotografia perfetta. Quando vai a giocare su questi campi dove le squadre devono salvarsi, devi lottare fino all'ultimo minuto, cioè devi mettere in campo la stessa cattiveria agonistica che ci mettono loro, perché sono giocatori che sanno bene che devono lottare per salvarsi, che anche un punto deve essere strappato all'ultimo secondo e all'ultimo respiro di una partita. Il Napoli ci dovrà mettere anche questo, cioè i giocatori devono togliersi da dosso, pensare che quello scudetto che portano sulle maglie lo portano, ma lo devono difendere, ma per una questione proprio mentale e soprattutto agonistica che deve cambiare contro queste squadre. Contro il Sassuolo sarà complicatissima, perché c'è un allenatore nuovo. Il Sassuolo comunque non è una squadraccia,
no.
Si deve mettere in campo la mentalità di una squadra purtroppo che deve lottare su ogni pallone fino all'ultimo minuto. Queste sono
mostrare
sono squadre...
quel carattere, quella continuità di rendimento, quella personalità che
non è personalità, né è quella cattiveria agonistica che ci devi mettere per portare a casa un punto e pensare che stai lottando per la salvezza anche tu. Cioè questa è la mentalità.
Sì.
No, non so.
Sì, sì, no, è davvero così.
È difficile andare a inculcare a calciatori che hanno vinto l'anno scorso lo scudetto e sappiamo come, da un punto di vista mentale, da un punto di vista di gioco, andare adesso ad inculcare un qualcosa che devono fare necessariamente perché è cambiata la giostra.
È così.
Le responsabilità sono anche loro e adesso devono tirare fuori anche questo tipo di carattere.
È esattamente così, Manuel, tutto molto condivisibile. Ti seguiamo su Canale 21 e su Sport Italia. Ti ringraziamo per essere stato con noi. grazie ciao, a Manuel ciao. Parlato, ci avete scritto in tantissimi, salutiamo Tino, salutiamo Jerry da Zurigo Partenopea, il Napoli è una squadra forte ma se non metti a posto gli ingranaggi tra di loro la macchina non va mai come deve, salutiamo anche tantissimi altri da voi, Daniele che dice la domanda era provocatoria, Politano doveva essere venduto come tutti quelli che hanno superato i 30 anni, compreso Zielinski, e poi Gianni da Milano, se Dio è uno e Trino il nostro presidente lo è di più, peccato, un anno buttato. E poi ancora tantissimi messaggi che però non posso leggere perché altrimenti Gigi Soriani mi butta fuori dalla radio perché lo vedo già quasi in pronto per andare. Ovviamente la trasmissione Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, la nostra ora a disposizione è terminata, io ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, ringrazio perché devo proprio farlo Gigi Soriani per averci seguito e per aver curato mirabilmente la regia, ringrazio anche mio padre, un fatto mio, perché mi ha accompagnato questa sera qui a Radio Marte, sono sempre tanto contenta di condividere con lui le mie giornate lavorative quando possibile. Lo sport torna domani su Radio Marte 12:13, Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, noi ci rivediamo la sera 20:21 con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio e poi tutta l'ottima musica di Radio Marte, la programmazione artistica e l'informazione sempre qui su Radio Marte, non mancate, ciao!
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.